È vero che nelle vostre zone, se guardiamo il paese, l'area alpina orientale è una di quelle più avanzate sugli aspetti proprio legati alla gestione dell'ambiente, diciamo corretta, all'uso delle energie rinnovabili, all'efficienza energetica. Quindi non prendete certo questa mia serata come un tentativo di venire a mostrare arrampicare ai gatti, ma semmai quello di darvi delle ulteriori motivazioni per proseguire, ma soprattutto per rendervi ancora più orgogliosi di quello che le vostre comunità alpine stanno facendo e che dovrebbero sempre più cercare di mostrarlo anche al resto d'Italia. Perché effettivamente appena ci muoviamo dalla zona alpina, dal Trentino, dall'Alto Adige, da alcune zone del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, andiamo in territori dove anche soltanto in Pianura Padana fare invece conferenze di questo genere significa parlare di argomenti ancora completamente sconosciuti o visti come assolutamente bizzarri dalla maggior parte della popolazione, in un paese che al contrario avrebbe tantissime risorse di questo genere. Se parliamo poi soprattutto di sole, pensate che l'Italia è un'icona del sole e non solo non lo sfruttiamo, ma ci sono questi continui tira e molla di normativa come quello in discussione addirittura oggi, non so quali siano stati gli esiti di approvazione di questi famosi decreti mille proroghe, dove in mezzo c'era anche la possibilità di dare uno stop alle installazioni di fotovoltaico nei prossimi anni, e questo non giova a un settore che sta appena partendo. Quindi non ignoro quali siano stati i risultati, ma in ogni caso parliamo pure di questi argomenti perché è importante tenere viva l'attenzione, visto che gran parte del mondo e soprattutto dell'Europa e dell'Europa del Nord, che è all'avanguardia su questi temi, sono le visioni strategiche del futuro. Non si parla d'altro nel mondo, ci sono interi paesi che ne hanno fatto oggetto di politica nazionale, soprattutto la Scandinavia, e sono già avanti più di noi di 20 anni. Vengo anch'io da una zona alpina, non bella come la vostra, vengo dalle Alpi occidentali, e Alpi occidentali sicuramente come natura c'è tutto quello che volete, perché sempre la montagna è bella ovunque, ma chiaramente abbiamo un assetto sociale, urbanistico, che è meno sviluppato. Quindi mi fa piacere parlare in un'area di montagna perché ci sono degli aspetti comunque comuni nella cultura alpina, che direi sono quelli trainanti e su cui oggi dobbiamo concentrarci per portare avanti queste visioni di futuro. Uno che credo è più importante di tutti per la cultura alpina è il senso del limite. Le popolazioni di montagna hanno sempre saputo di vivere in territori estremamente severi e poveri di risorse, e per questo hanno sviluppato delle sensibilità maggiori per l'ambiente. Questo non vuol dire che ovunque queste sensibilità oggi siano perseguite, anzi in molti luoghi sono state perdute, ma là dove ancora sopravvivono è bene farsi portatori proprio di bandiere di questo genere, perché è proprio il senso del limite che ci può oggi permettere di evitare di finire delle trappole a livello planetario, che sono l'esaurimento delle materie prime da un lato e l'aumento dell'inquinamento in tutte le sue forme dall'altro, e l'aumento della popolazione mondiale. Ciò che sta succedendo anche ancora in questi giorni nel Nord Africa ne è uno dei tanti esempi. Là dove le risorse sono povere, la gente è tanta e il cibo certe volte scarseggia, poi succede quello che succede. Sta nevicando, l'inverno è stato moderatamente freddo, quello prima è stato molto più freddo, l'inverno che ci ha preceduti, e quello prima ancora è stato molto nevoso in molte zone alpine. Allora, se voi andate al bar e parlate di cambiamenti climatici, è facile che qualcuno vi risponda: ma sono tutte bufale, non è vero, questi inverni abbiamo sciato bene, ha fatto freddo, dov'è questo cambiamento climatico? E non passa giorno che su tutti i mezzi di informazione non vi sia questo continuo conflitto tra idee diverse nel tentativo di screditare anche questo tentativo di far suonare dei campanelli d'allarme sui variegati problemi ambientali, di cui il clima è solo la punta dell'iceberg, ma ce ne sono molti altri. Sta accadendo quello che Schopenhauer aveva già espresso molto tempo fa con questa citazione estremamente vera, realistica. E tutte le verità passano attraverso tre fasi. Nella prima vengono ridicolizzate, e questo è accaduto per i problemi ambientali e climatici. Quando questi problemi sono stati posti all'umanità, direi alla fine degli anni 60 e all'inizio degli anni 70, la reazione spesso è stata di ridicolizzarle. Ma non è vero, sono tutte balle, un piccolo gruppo di persone che vuole portare sfiga e così via. Questo è accaduto per esempio nella sua apoteosi con uno studio che forse alcuni di voi ricorderanno, uscito nel 1972, che si intitolava I limiti dello sviluppo, e che tra l'altro è stato voluto e pensato da un italiano, da un torinese, da un mio concittadino, che fu Aurelio Peccei, che fu un grandissimo intellettuale che pensò la cosa giusta al momento sbagliato. O meglio, avanti sui tempi, si domandò se l'umanità avrebbe potuto continuare a lungo a utilizzare le risorse del pianeta e a inquinarlo, ma potendo contare su decine di migliaia di anni di storia futura, così come nel nostro passato abbiamo decine di migliaia di anni da quando c'è Homo sapiens sulla faccia della Terra, circa 200.000 anni. La domanda di Peccei fu trasferita poi a un gruppo di studiosi del Massachusetts Institute of Technology di Boston, e ne emerse questo primo lavoro scientifico che analizzava tutti i dati disponibili sul funzionamento del pianeta, comprese le nostre attività, il prelievo di materie prime, l'aumento della popolazione, la necessità di cibo, il depauperamento delle risorse ittiche e forestali, l'inquinamento dell'aria, dell'acqua e dei suoli. E la risposta del 1972 fu abbastanza semplice, poi se ci pensate, ragionando un po', non ci sono dubbi, è che in un pianeta dal piccolo come la Terra, di 6.370 km di raggio, non si può crescere all'infinito. O si usano le risorse riciclando tutto e mantenendo una sorta di stato di equilibrio, oppure prima o poi la torta finisce e rimangono solo le scorie. Di nuovo le popolazioni alpine lo sapevano benissimo. Voi siete in una di quelle zone che ha maturato, credo, una delle più raffinate metodologie di gestione comunitaria della risorsa forestale, le varie regole che ci sono in queste valli. E sono proprio le gestioni forestali che hanno fatto capire che l'uomo del passato aveva battuto la testa contro questi problemi e ha cercato delle soluzioni. Come aveva battuto la testa? Prelevando eccesso di risorsa naturale, anche se rinnovabile, e capendo subito che il bosco o lo rispetti, gli dai tempo di rinnovarsi, oppure se tagli tutto subito poi non ce n'hai più. Non ce n'hai più per molti anni, o addirittura potresti avere il collasso di una situazione ecologica locale, con addirittura la mancata formazione del bosco nel futuro. Questo già nel Medioevo vennero messe le regole, che era un sistema di gestione comunitaria per far sì che l'interesse di qualcuno non prevalesse, rovinando la risorsa comune che doveva rinnovarsi e mantenere la capacità quindi di sussistenza di una comunità. Questa cosa, se la estendete al pianeta Terra, vedete che fu ben compresa nel 1972. Fu ridicolizzata, e addirittura poi entriamo dalla fase di ridicolizzazione alla seconda, gli si fece poi una violenta opposizione, al punto che oggi nessuno penso sappia chi fu Aurelio Peccei, che morì nel 1984 a Roma. Nessuno quasi più si pone il problema se il rapporto dei limiti dello sviluppo fosse o meno veritiero, nonostante ne siano state pubblicate altre due edizioni, l'ultima uscita in Italia nel 2006, nel silenzio, nell'indifferenza più totali. E alla fine oggi siamo sempre qui con i problemi che sono diventati più grandi. Nel 1972 la popolazione mondiale era la metà di quella che c'è oggi, circa 3 miliardi e mezzo di persone, oggi siamo 7 miliardi, abbiamo una Cina e un'India che sono cresciute così come si pensava negli anni 70, che sarebbero diventati oggi, da un lato, l'economia trainante, ma anche la fonte di molti problemi in più, sia sull'uso delle risorse che sull'inquinamento. Insomma, tutti i problemi sono lì che ci guardano e noi abbiamo perso quasi 40 anni. Ecco, da questo punto di vista ci resta solo più una fase, e uno potrebbe dire, vabbè, dai, sono passati 40 anni, abbiamo già esaurito la ridicolizzazione e la violenta opposizione nella quale siamo adesso ancora, tra un po' non ci saranno problemi a far accettare a tutti questa visione, perché nella terza fase Schopenhauer dice che le verità, quando poi si palesano, diventano per se stesse evidenti, non c'è più bisogno che io venga a fare le conferenze. Ma qui abbiamo un problema grosso, è come una grave malattia incurabile. Se aspettiamo che la verità diventi di per se stessa evidente, non c'è più nulla da fare per prevenirla. A quel punto lì si salvi chi può. Allora è come aver tagliato tutto il bosco, non ce n'è più, e c'è la frana e c'è la valanga. È come una malattia o come chi fuma, aver fumato troppo e arrivare a un certo punto in cui i polmoni non funzionano più, nessuno te ne ridà nuovi. Quindi noi dobbiamo fare di tutto perché ora che siamo nella seconda fase, qui si fa ancora una violenta opposizione a tutto ciò che in qualche modo parla di prudenza verso il futuro, di cambiamento nell'economia, negli stili di vita, di ridimensionamento del nostro prelievo di risorse del pianeta e di inquinamento, si cerchi di correre ai ripari in questa fase prima che la verità diventi evidente, perché non avremo a questo punto più spazio di manovra, e manca poco. Quando parliamo di violenta opposizione sui problemi climatici, pensate che è ancora vivo forse il ricordo di quello che è successo grosso modo un anno fa, a inizio dicembre, quando venne fuori quella storia delle email rubate in un'università inglese, dove dei climatologi che parlavano tra di loro con delle email private usarono, tra vari scambi di informazioni tra di loro, anche la parola trucco. Abbiamo usato un trucco per elaborare i dati. E immediatamente questa parola trucco fu utilizzata, strumentalizzata per dire: ecco, i climatologi truccano i dati per far vedere che il mondo si scalda. Quindi ci stanno prendendo tutti in giro, quindi gli facciamo una grossa guerra. Ecco i titoli a 8 colonne sui giornali: la grande frode del cambiamento climatico. Ne è venuto fuori un grande episodio che ha screditato addirittura un'intera branca della scienza. Ci sono state anche in parte conseguenze sugli scarsi probabilmente risultati della conferenza sul clima di Copenaghen l'anno scorso. Insomma, tutto un grande polverone che poi, se si va a vedere, di fatto non era assolutamente giustificato, perché c'erano una quantità enorme di dati che suffragavano la visione di quei climatologi che, elaborando i dati, ci dicevano che il clima terrestre si sta riscaldando come non mai. E io, tra le tante prove, vi porto una di casa nostra, che è l'eccezionale ritrovamento del Duomo Ötzi, del ghiacciaio del Similaun, di cui ricorre tra l'altro quest'anno il ventennio della scoperta, del rinvenimento. E questa è una delle più grandi prove che abbiamo, che dimostrano che effettivamente stiamo vivendo in uno dei periodi più caldi e con la minor estensione dei ghiacciai, perché Ötzi è stato datato circa 5.300-5.400 anni fa. E sappiamo che se si è conservato perfettamente fino a noi senza deteriorarsi, vuol dire che non è mai uscito dal ghiaccio. Se ci fossero stati dei periodi più caldi prima della sua morte, avvenuta appunto 5.300 anni fa, sarebbe uscito dal ghiaccio più volte in questi 5 millenni e si sarebbe deteriorato come qualsiasi cadavere fa oggi se viene lasciato all'aria aperta. Considerate poi che i suoi abiti conservati, i suoi oggetti conservati tutti al Museo Archeologico di Bolzano, non sono in Gore-Tex, sono in materiale fortemente biodegradabile, pelliccia di animali e erbe palustri intrecciate, e quindi a maggior ragione non avremmo trovato più nulla. Forse un cadavere di un alpinista oggi troveremo, può darsi, tra 5.000 anni ancora qualche elemento del suo abbigliamento, magari gli scarponi di plastica che non si deteriorano. Però attenzione, che quindi questo era un grande elemento che già avrebbe permesso di evitare di fare questi titoli sulla grande frode, perché qui nessuno ha fatto frodi, l'uomo del Similaun è autentico. E come tanti altri, ci sono altri ritrovamenti simili nel mondo, ma soprattutto ci sono tanti dati che, incrociati insieme, facevano vedere come la visione che i climatologi dell'università inglese avevano proposto non poteva affatto essere truccata, e non aveva certo malafede, e quella parola trucco era semplicemente un trucco detto in termini amichevoli tra colleghi, così come ognuno di voi ha il trucco nel proprio mestiere, ma non per questo non si tratta di frode. Ognuno ha dei trucchi, perfino in cucina si usano dei trucchi, ma non vengono fuori dei cibi cattivi, anzi il trucco fa venire il cibo ancora più buono. Se poi andiamo a vedere la realtà dei dati che vengono costantemente oggi misurati, monitorati, messi su internet, sono anche facilissimo accedervi, ognuno di voi può andare su internet a cercarsi queste cartine, vediamo che l'anno scorso, nonostante nei bar, a causa del freddo, si dicesse che il problema dei cambiamenti climatici non esisteva, se andiamo a vedere i dati, scopriamo che sì, faceva freddo dove ci sono quelle chiazze blu, e cioè negli Stati Uniti e in Europa e al centro della Siberia, ma faceva molto caldo dove vedete quelle chiazze rosse in zone dove notoriamente non dovrebbe fare così caldo, e cioè sulla Canada, sull'Oceano Artico, sulla Groenlandia. Infatti l'inverno 2009-2010 si è rivelato un inverno più caldo della media a scala globale, anche se è stato più freddo a livello locale. Quindi questo ci dice già una cosa importante, che quando parliamo di cambiamenti climatici dobbiamo vederli su una scala globale e non soltanto su quello che succede in una stagione per l'altra in una singola zona del territorio, come siamo abituati noi a vivere. L'anno scorso, tra l'altro, c'è stato un evento sportivo caro a chi vive in montagna, che sono state le Olimpiadi invernali, che ci hanno fatto capire come fosse assolutamente vera questa visione distorta del clima locale, perché è vero che qui avevamo freddo, ma i poveri canadesi a Vancouver si sono beccati al contrario l'inverno più caldo della loro storia e trasportavano la neve in camion, e quindi questo ci dice chiaro che qualcosa non andava in altre zone del mondo. Poi abbiamo avuto tanti eventi intensi, vi ricordo soltanto così una piccola carrellata di quello che è successo in Europa e in Italia nello scorso anno, nel 2010. A febbraio, esattamente un anno fa, a fine febbraio, abbiamo avuto la grande tempesta che ha spazzato la Francia, la tempesta Xynthia, che ha fatto 63 vittime, in particolare per le onde dell'Oceano Atlantico che hanno investito la Vendée, questa zona occidentale della Francia, mal costruite, case che sono state costruite in zone a rischio inondabili. Questo ha suscitato tra l'altro un grande dibattito in Francia su nuove regole che sono state poste all'urbanizzazione di luoghi a rischio, ma ve la faccio vedere anche perché è un campanello d'allarme rispetto a quello che è un grande problema del futuro, cioè l'aumento del livello dei mari dovuto all'aumento di temperatura. La temperatura che aumenta fa dilatare, espandere le acque marine, in più i ghiacciai che fondono fanno ulteriormente aumentare il livello. Oggi sappiamo già che abbiamo un livello dei mari che cresce di circa 3 mm all'anno, e questo vi fa vedere che in un futuro anche vicino a noi, già alla fine del secolo, il rischio di fenomeni di questo genere per le zone costiere viene enormemente aumentato dall'aumento del livello dei mari. Quindi ogni tempesta poi si può spingere, può penetrare per più chilometri all'interno del litorale. E questo invece è stato l'episodio di caldo che si è registrato in Russia nei mesi di luglio e agosto dell'anno scorso, un episodio di nuovo che ci deve far pensare, perché si tratta di un fenomeno mai visto prima in quella regione, mentre l'inverno freddo da noi dell'anno scorso era un inverno freddo ma non eccezionale, è stato freddo alla scala degli ultimi 20 anni, quello che hanno vissuto i russi in luglio e agosto è stato un episodio assolutamente nuovo nella storia, almeno da quando ci sono i dati misurati, che a Mosca hanno 200 anni, ma dai dati di paleoclima, cioè fatti con la ricostruzione di anelli degli alberi e altri elementi, si ritiene che non abbia uguale almeno negli ultimi 1000 o 2000 anni, l'ordine di grandezza è questo. Cosa è successo a Mosca? Che abbiamo avuto temperature di 38 gradi mai registrate nella capitale russa, e questo ha generato poi l'incendio delle torbiere, e l'incendio delle torbiere ha inquinato l'aria al punto da aumentare i decessi, che per tutta la Russia hanno dato un totale di 56 vittime in più della mortalità naturale del periodo. Se pensate che noi abbiamo avuto l'episodio simile nel luglio-agosto del 2003, che è quando la nostra bolla di calore africana ha colpito la Francia, l'Italia, Svizzera, Germania e Spagna, e abbiamo avuto in quel caso circa 36.000 vittime aggiuntive, vi accorgete che già solo due episodi di caldo intenso in Europa hanno generato quasi 100.000 vittime, cioè più di tutte le guerre, di tutto il terrorismo di questi ultimi anni hanno fatto due ondate di calore in Europa occidentale e orientale. E infatti, eccola qui, l'estate 2010 diventa la seconda estate più calda della nostra storia, da quando ci sono i dati, dopo quella del 1998, sto sempre parlando di dati medi mondiali, comunque sulla cartina vedete bene la piazza rossa, non la piazza rossa, però è lì, proprio centrale sulla Russia. Poi c'è stato l'episodio delle gravi alluvioni del Pakistan. Il Pakistan è un paese desertico e la pioggia che viene in un anno in alcune zone è venuta in un pomeriggio di agosto, con il risultato che abbiamo avuto alluvioni epocali che hanno provocato migliaia di vittime, ma soprattutto l'evacuazione di oltre 20 milioni di persone. Dai dati che ci sono ancora oggi, sebbene non facciano più notizia, dispersi e nascosti in qualche sito di internet di organizzazioni umanitarie, pare che ancora vi siano alcuni milioni di persone che sono ancora sfollate oggi, a mesi dall'episodio di luglio-agosto 2010. Insomma, anche sulle nostre Alpi ovviamente abbiamo tutta una serie di indicatori sul cambiamento climatico. Personalmente io seguo i ghiacciai delle Alpi occidentali, in particolare quelli del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Su questo ghiacciaio abbiamo una serie di sensori per misurare con precisione lo stato di salute. È un piccolo ghiacciaio di un chilometro quadrato di superficie, ma proprio per questo lo possiamo seguire con cura da ormai 25 anni. E anche questa estate abbiamo perso circa 80 cm di ghiaccio. Questo vuol dire che ormai questi ghiacciai sono condannati a scomparire nel giro di una trentina d'anni. Sappiamo che sono spessi una trentina di metri, a un metro in meno all'anno hanno 30-40 anni di durata, a seconda di come andrà il futuro. Però sappiamo che il segnale di cambiamento climatico sulle Alpi è colto ormai in modo molto evidente dal cambiamento del ghiaccio, sia quello che si vede, cioè i ghiacciai, sia quello che non si vede, cioè il permafrost, il ghiaccio nascosto sotto le pietraie che collassa e poi genera frane e alluvioni ad alta quota. È molto più facile vedere queste cose con il confronto delle fotografie storiche. Questa è una fotografia di un grande ghiacciaio del Monte Bianco, sopra Courmayeur, il ghiacciaio di Predepar, fotografata alla fine dell'Ottocento e l'ho visto in questi anni. A occhio qui potete cogliere l'imponente riduzione che c'è stata, ma possiamo fare confronti di questo genere su tutti i ghiacciai alpini, in qualsiasi zona, e la tendenza è uguale. Abbiamo perso il 50% di superficie glaciale nell'ultimo secolo, al punto che le differenze diventano visibili proprio a occhio nudo, perfino nello spazio di una vita. Questa immagine che vi faccio vedere non è più il confronto con un secolo fa, con una vecchia foto seppiata, ma sono due immagini che addirittura ho fatto io stesso. La prima nel 1987, quando ero giovane studente e iniziavo a misurare ghiacciai su questo ghiacciaio, piccolo ghiacciaio sempre del Gran Paradiso, ghiacciaio occidentale del Carro, lo fotografai nel settembre del 1987, e quella è la foto di 3-4 mesi fa. Settembre, fine settembre del 2010, ecco come si presentava quella stessa zona. Riconoscete bene la vetta che spunta sopra, ma ormai non c'è più il ghiacciaio. Ecco, in montagna e nelle Alpi possiamo veramente cogliere cambiamenti che altrove sono più difficili, ma per questo diventano anche molto più didattici. Possiamo da queste immagini insegnarlo, farlo vedere anche ai ragazzi delle scuole, cosa che farò domani mattina in questo stesso teatro, tra l'altro. Il fatto che qualcosa non funzioni è perfettamente colto da molti paesi alpini, e giova dire che, cioè, spiace dire che quelli a nord delle Alpi sono più avanti. Questo è per esempio un francobollo che la Confederazione Elvetica ha emesso 2 anni fa, nel 2009, perché ormai in Svizzera sui cambiamenti climatici non ci sono più dibattiti, non c'è nessuno che al bar si sogna di dire non ci sono i cambiamenti climatici. In Svizzera ormai il dibattito sui cambiamenti climatici si è chiuso a più di 15 anni fa. Ormai in Svizzera il dibattito è esclusivamente sul cosa fare, quanti pannelli solari mettiamo, quante tasse applichiamo al petrolio, ma non certo il fatto che il problema esista o sia una bufala, come è ancora facile intendere invece sul versante sud delle Alpi. E il fatto di mettere un francobollo che mette in guardia le persone sulla crisi dei ghiacciai è un'ulteriore modalità di comunicazione estremamente efficace e sintetica, ma anche autorevole, perché questo vuol dire che è lo Stato che ha deciso di diffondere questa informazione. Il francobollo è un'alta espressione dello Stato, e quando lo Stato decide di fare un francobollo di questo genere, dà, in qualche modo promuove una formazione di una cultura nei cittadini che poi spinge ad agire in tutte le altre situazioni. Quello che vedete è il Valdresta da Morteracci dietro Bernina, con le linee della riduzione nell'ultimo secolo, e a destra c'è un dato molto significativo, con un'estrema sintesi, 1850-2008 più 1,5 gradi. Questo è l'aumento di temperatura che si è registrato nelle Alpi, che è superiore a quello medio mondiale, quindi le Alpi come territorio particolarmente sensibile ai cambiamenti climatici. Ma c'è un altro territorio ancora più sensibile, ne parliamo poco perché è poco abitato. Non ci sono redazioni di giornali, non ci sono televisioni, ma è l'Artico. L'Artico è un ambiente estremamente delicato per i cambiamenti climatici, perché il fatto che sia coperto di ghiaccio, almeno per gran parte dell'anno, ci fa capire la delicatezza di come reagiscono certi sistemi naturali. Ora, il ghiaccio è bianco, praticamente lo possiamo assimilare a uno specchio, è quasi riflettente al 100%. Quasi tutta l'energia che arriva dal sole nei mesi estivi, quando incide sul bianco della banchisa, del ghiaccio, viene riflessa. E quindi questa energia non viene in qualche modo utilizzata sulla Terra. Ma se noi togliamo il bianco del ghiaccio e lo sostituiamo quindi con le acque dell'oceano, che sono notoriamente scure, di un blu profondo, al contrario, come voi ben sapete, cambiando il colore, abbiamo una cattura dell'energia solare. Avere un'automobile bianca o una nera e lasciarla al sole d'estate. A questo punto allora la stessa energia solare che prima veniva riflessa viene captata dalle acque oceaniche che si scaldano, e le acque che si scaldano fondono più ghiaccio, e più ghiaccio fonde più lasciano libere altre zone di oceano scuro che più caldo vanno ad accumulare, e si innesca un cosiddetto fenomeno di feedback o di retroazione positiva. Cioè uno di quegli effetti domino per cui cominci da un piccolo cambiamento e pian piano arrivi a cambiamenti inarrestabili, che vanno tra l'altro poi a incidere sul clima dell'intero pianeta, perché appunto questo bilancio energetico va a cambiare in modo rilevante su aree di milioni di chilometri quadrati. Ed è ciò che ahimè si sta osservando in questi anni. Vedete quel grafico a destra, c'è una riga che sta andando verso il basso, cioè il trend purtroppo negativo dell'estensione del ghiaccio artico. A settembre, ormai negli ultimi 3 anni, si è raggiunta la minor estensione della banchisa polare. Si è molto esaurito il ghiaccio vecchio, cioè quello che sopravvive a 3-4 estati e quindi si spessisce. Ormai la banchisa è fatta quasi tutto di ghiaccio recente, che è quello della parte di grafico viola, che sta aumentando a detrimento della parte di grafico verde, che sta diminuendo. Gli anni recenti sono qui, che è il ghiaccio invece vecchio, quindi più spesso, e che quindi d'estate resisteva di più alla fusione. Ora si ha una crostina di ghiaccio che si forma adesso, peraltro ne manca 1,5 milioni di chilometri quadrati mentre noi stiamo parlando, siamo in uno degli anni con la minor formazione di ghiaccio nell'oceano artico, ghiaccio fragile che sarà destinato probabilmente a essere spazzato via rapidamente nel corso dell'estate. Ecco i dati italiani, poveracci, i climatologi inglesi sono stati messi alla gogna per aver truccato i dati, ma insomma qui, a meno che abbiano truccato i dati tutti in tutto il pianeta, questi sono i dati del CNR di Bologna, ed è l'insieme di tutte le serie degli osservatori storici italiani del 1800 a oggi, che ci fa vedere che insomma la curva concorda con quello che abbiamo visto per i ghiacciai. Gli ultimi anni, gli ultimi 15-20 anni sono i più caldi della nostra storia. E il clima dei nostri nonni e bisnonni era sicuramente un clima più freddo, un clima più severo, più andiamo indietro sappiamo che c'è stata la piccola età glaciale e così via. A livello mondiale, il 2010 si è chiuso in sordina, perché poi nessuno ne ha parlato, come il primo anno più caldo da quando i dati mondiali sono misurati. Dal 1850 a oggi è stato pari merito con il 2005, quindi negli ultimi 5 anni abbiamo avuto i due anni più caldi nella storia del pianeta, e vedete anche qui come concorda con il grafico italiano: la seconda metà dell'Ottocento in questo caso è molto più fredda degli anni attuali, che sono invece i più caldi nella storia del pianeta. possiamo anche vedere come si è comportato il 2010 in modo con una distribuzione geografica. Dove vedete i pallini rossi più grandi sono le anomalie di caldo più forti, dove vedete i pallini blu sono quelle di freddo. Quelle di freddo non compensano certo quei pallini rossi, che sono molto più numerosi e in parte anche molto più grossi, dove, di nuovo, in una zona strategica, come abbiamo visto, per il clima, come è tutta la zona canadese e la Groenlandia, dove tra l'altro abbiamo anche la fusione accelerata di quel ghiaccio, e il ghiaccio della Groenlandia è il ghiaccio che fa salire il livello del mare, perché la banchisa no, sappiamo che è come il cubetto di ghiaccio del Martini, galleggia e quindi non fa aumentare il livello se se ne va. Invece il ghiaccio della Groenlandia sono ghiacciai grossi, continentali, che stanno a 2-3 metri di quota, quelli quando fondono invece fanno aumentare il livello dei mari. La Groenlandia dà il principale contributo in questo caso ai 3 mm di aumento del livello del mare registrati in questo periodo. Poi c'è anche l'Antartide, che per nostra fortuna in questo momento è più quieto. In Groenlandia ci sono 7 metri equivalenti di livello del mare in più, se dovesse fondere tutta. In Antartide ce ne sono 65. Quindi per il momento l'Antartide è quieta, ma la Groenlandia assolutamente no. Ci basta già quel ghiaccio lì per avere l'aumento di livello del mare. Ha piovuto, come abbiamo visto, poi in modo molto anomalo, e sta piovendo ancora in certe regioni, avete visto i dati dell'Australia di un mese fa, e poi anche in Italia, non ho da mostrarvi la foto di oggi delle Marche, ma riflettiamo già solo su quello che è successo negli ultimi mesi. A settembre abbiamo avuto il nubifragio sulla costiera amalfitana. Qui complice ovviamente non solo il clima, ma anche l'uso scriteriato dell'urbanizzazione, del territorio, no? Questo vale per Genova, per esempio, anche dove il 4 ottobre c'è stato un altro episodio alluvionale molto grave. Tendiamo poi già a dimenticarcene, si susseguono uno dopo l'altro, passa qualche mese e ce ne dimentichiamo. Eppure, di nuovo, un mese dopo l'evento di Genova e della Liguria, ecco Vicenza, con la grande alluvione del Battiglione e delle campagne circostanti, che ha toccato fortunatamente senza vittime tutta una zona densamente anche troppo urbanizzata. E poi adesso arriviamo agli episodi di questi giorni. Gennaio è appena finito, eppure le medie, quelle di febbraio non sono ancora arrivate, ma guardate quelle di gennaio e di nuovo l'Artico, è da un anno che ormai lassù continua a fare un caldo inaudito. Addirittura quei colori rosso scuro equivalgono a circa 7 gradi oltre la media, che è un valore enorme come anomalia. Poi ha continuato a fare freddo invece negli Stati Uniti, vedete che c'è una zona azzurra tra la Florida, Washington e New York, questo conferma i titoli dei giornali che abbiamo visto sulle nevicate epocali di New York quest'anno. È vero, a New York è nevicato tanto, ma nessuno ha fatto i titoli ancora più drammatici per quello che sta succedendo sulla baia di Hudson, dove il ghiaccio si è formato con 2 mesi e mezzo di ritardo. Ecco, quindi c'è anche proprio uno squilibrio di informazione. È chiaro che a New York ci sono dei giornali, le redazioni dei giornali e delle televisioni un po' il centro del mondo, mentre nella baia di Hudson non c'è nessuno, forse c'è qualche orso che non è contento della mancanza di ghiaccio. Continuiamo a rimanere nei posti freddi, perché adesso andiamo a vedere uno dei più grandi laboratori climatologici del pianeta, che è l'Antartide, da dove si è potuto estrarre una carota, un cilindro di ghiaccio di profondità di oltre 3.000 metri, 3.300 metri, per andare a indagare come fosse la composizione dell'atmosfera terrestre fino a quasi 1 milione di anni fa. Questo è importante perché la ricostruzione del clima del passato è la premessa per riuscire a comprendere il funzionamento del clima e poi tentare di fare le simulazioni per il futuro. Questo è uno dei luoghi più severi del pianeta, qui la temperatura media normale è di 55 gradi sotto zero e le giornate più fredde arrivano a una novantina di gradi sotto zero. Non ci si può permettere di prendere nulla senza un guanto, perché qualsiasi oggetto metallico, soprattutto che prendi in mano, ti congela subito il braccio fino al gomito, più o meno. Eppure lì hanno lavorato anche tanti nostri connazionali, è stato un progetto anche italiano, soldi della ricerca italiana ben spesi, insieme ai francesi, in questa base dove, dopo anni di perforazione, è venuta fuori questa carota di ghiaccio di cui vediamo molto rapidamente. Potremmo stare ore a riflettere su questo grafico, ma molto rapidamente vi riassumo il dato fondamentale. Cioè, se fin dal 1896 Svante Arrhenius, premio Nobel per la chimica, chimico svedese, aveva teorizzato che l'anidride carbonica derivante dalla combustione del carbone, essendo stata sottratta dal pianeta e dall'atmosfera planetaria 300 milioni di anni fa, se ne stava lì buona e nessuno l'aveva toccata, nel momento in cui cominciavamo a bruciare con la rivoluzione industriale il carbone, già Arrhenius 100 anni fa dice: ma visto che la CO2 è un gas a effetto serra, cioè ha la proprietà di intercettare una parte del calore del sole che viene restituito verso lo spazio e trattenerlo, aveva già scritto il primo lavoro scientifico dicendo: noi riscalderemo la Terra con la combustione del carbone. Sono passati 100 anni, la teoria è sempre valida, ma non solo, abbiamo le prove che quello che Arrhenius aveva solo teorizzato è vero. Arrhenius aveva fatto solo dei calcoli misurando quanto carbone veniva estratto dalle miniere, quando se ne bruciava, e prolungando questo sviluppo industriale nel futuro, dicendo via via che bruciamo carbone cambieremo la composizione chimica dell'atmosfera. Ma nei ghiacci antartici si è andato a vedere quanto CO2 c'era nell'aria, intrappolato nelle bollicine che si formano quando nella compattazione dei fiocchi di neve si arriva al ghiaccio, rimane chiusa qualche bollicina di aria che poi viene analizzata in laboratorio, e la vedete nella curva rossa. Forse avete già capito dove voglio arrivare, perché basta confrontare il dato di oggi con il valore massimo raggiunto dalla CO2 in epoca storica plurimillenaria. Oggi siamo a quel pallino rosso sulla sinistra, ben 390 parti per milione di CO2. C'è un eguale in 800.000 anni di storia terrestre? Noi oggi siamo qui, 800.000 anni fa non c'era neanche Homo sapiens, c'erano degli altri ominidi appena emersi, evoluti dagli scimmioni. Homo sapiens viene fuori più o meno qui, 200.000 anni fa. Per 200.000 anni si becca due ere glaciali e vive tranquillo di caccia, pesca e raccoglie frutti. Poi tutta la nostra storia comincia nell'ultimo centimetro qui, la nostra storia quella conosciuta, cioè lo sviluppo dell'agricoltura, la fondazione degli imperi in Medio Oriente, gli Egizi, poi arriveranno i Greci, i Romani, e tutto contenuto in questo pezzettino di circa 2-3 centimetri, gli ultimi 10.000 anni. E poi improvvisamente però vedete che l'anidride carbonica dalla rivoluzione industriale, cioè dall'inizio dell'Ottocento, schizza verso l'alto e raggiunge un valore mai toccato prima. Il valore più alto che aveva toccato prima, per cause naturali, è qui e vale circa 300 parti per milione. Da 300 a 390 è tutto frutto della nostra attività. Quando c'era poca CO2, cioè quando vedete la curva che va in basso, c'erano le ere glaciali. Possiamo dire ce n'era troppo poca, ma queste variazioni erano assolutamente naturali, non c'era il nostro zampino. E le variazioni erano dovute anche al fatto che l'orbita terrestre ha delle irregolarità, e quindi quando i continenti ricevevano più energia solare si innescava un processo di liberazione naturale della CO2 dagli oceani, perché la CO2 si scioglie anche nelle acque oceaniche, un po' come nell'acqua gassata. Quando le acque sono calde la CO2 tende a uscire fuori, un po' come quando aprite la bottiglia, la lattina di Coca-Cola al sole sulla spiaggia, vi lavate la faccia perché l'anidride carbonica tende a uscire più rapidamente. Ma finché queste cose sono state naturali hanno oscillato tra 180 e 300, e oggi siamo a 390 e continuiamo a crescere di circa 2 parti per milione all'anno via via che bruciamo nuovo carbone, nuovo petrolio, nuovo metano. Ma allora, dove possiamo andare a finire? Beh, è chiaro che qui ormai si pensa che si arriverà tranquillamente a superare le 500 parti per milione a qualche decennio, cioè si arriverà a un valore mai visto sulla faccia della Terra per negli ultimi almeno dai 3 ai 15 milioni di anni. Vi rendete conto che se arriviamo a un sbilancio tale di concentrazione di CO2 in atmosfera, usciamo fuori addirittura dal valore di riferimento mai esistito in tutta la storia dell'uomo fin dall'emergenza dalle scimmie, perché comunque si pensa che l'uomo come bipede sia evoluto dagli scimpanzé circa 6 milioni di anni fa, ma anche se andiamo indietro a 6 milioni di anni fa non si riuscirà a avere il dato di 500 parti per milione. Ecco, basta questo numero qui per dire che è come avere l'esame del sangue col colesterolo mai visto nella storia di tutti gli umani. Allora giustamente il medico ti dice: forse ti viene l'infarto, È meglio che da domani ti metti a dieta, immediatamente. Ma io sto bene, dottore. Sì, stai bene oggi, ma con un esame del sangue di quel genere è molto probabile che domani sei con un'unità coronarica. E la metafora è identica. Noi abbiamo dei valori estremamente preoccupanti, ma è chiaro che la Terra è un sistema anche che ha dell'inerzia. Non è che la risposta è immediata, gli oceani si devono scaldare, i ghiacciai si devono fondere. Ma ecco che qui entra in gioco allora la verità di Schopenhauer. Quando vedremo i risultati di questi valori qui, non ci sarà più nulla da fare se non subire. E noi non vogliamo subire, almeno entro certi limiti, visto che siamo parte in causa di questo fenomeno, sarebbe opportuno svegliarci e cercare di evitare di fabbricarci una trappola con le nostre mani. Trappola vuol dire che potremmo avere una terra con caratteristiche completamente diverse da quelle che conosciamo oggi, ostili alla presenza dell'uomo. Questo non vuol dire eliminare la vita dalla terra, vuol dire però favorire altre forme di vita. Magari le zanzare, i ragni prospereranno, non è detto che l'uomo invece trovi delle condizioni opportune. Pensate intanto voi all'estate 2003 e basta già per accorgersi che soprattutto a Milano, Bologna, Torino non erano condizioni molto simpatiche per passare i 3 mesi che abbiamo vissuto così, con la mancanza d'acqua e altri problemi di questo genere. Gli scenari, infatti, che i miei colleghi che si occupano di simulazione climatica con i modelli matematici, e dove, avendo imparato dal passato, si fa funzionare nel computer il sistema climatico e si dice: fammi un po' vedere come diventerebbe il clima del Mediterraneo se raddoppiassimo la quantità di CO2, o con la quantità che si sospetta che potrebbe esserci in mancanza di azioni di contenimento alla fine di questo secolo. Beh, guardate anche solo questo pannello qui, riguarda i mesi estivi. Con quella chiazza viola che vedete sul Mediterraneo ha un significato molto chiaro, vuol dire tutte le estati come il 2003, a fine secolo. Un'idea che a me non sfagiola granché. Io cercherò di trasferirmi in montagna, ma non potranno farlo tutti. E poi non è detto che le nostre montagne rimangano belle verdi come sono oggi. Ci sono montagne anche piuttosto aride, come quelle del Pakistan, per esempio, o dell'Atlante marocchino. Ecco, quindi, quando usciamo fuori di numeri così imponenti sugli equilibri climatici e ambientali, attenzione che non è soltanto un problema di accendere il condizionatore e tutto rimane così come prima. Cioè, ti cambia proprio il paesaggio sotto gli occhi, l'agricoltura non è più come quella che potevi fare prima, le riserve d'acqua cambiano, i boschi patiscono prima che vengano sostituiti da altre essenze più adatte a un clima più caldo, possono passare dei secoli, insomma ci sono un sacco di problemi. Del livello dei mari abbiamo già parlato, e quindi. Ora, dopo il fallimento, possiamo dire, della conferenza di Copenaghen nel dicembre del 2010, c'è stata, nel 2009, c'è stata pochi mesi fa la conferenza di Cancun in Messico. Siamo ormai alla 16ª conferenza delle parti che hanno sottoscritto la Convenzione internazionale sui cambiamenti climatici. Allora, intanto vedete che a queste grandi riunioni diplomatiche sui problemi dei cambiamenti climatici prendono parte tutti i paesi mondiali. Questo vi deve già dire che c'è ormai una grande consapevolezza del fenomeno sugli alti vertici. Che poi non vengano prese delle decisioni efficaci, questo è un altro paio di maniche, perché ci sono enormi attriti, enormi disuguaglianze tra paesi, la Cina dice sì, io mi rendo conto che ci sono un sacco di problemi sul clima e li ho anch'io in casa, dice la Cina, però perché io devo smettere di consumare il carbone e il petrolio quando gli americani non fanno neanche un gesto significativo per ridurre il loro consumo e quando loro consumano 5 volte di più di un cinese? È vero che i cinesi sono 1,4 miliardi, ma gli americani sono 400 milioni e consumano come tutta la Cina. Allora c'è qualcosa che non funziona. Ecco perché in genere si arenano questi incontri internazionali. Sono tutti d'accordo che il problema esiste, che bisogna mettere dei paletti, ma il fatto è che le disuguaglianze e gli interessi economici pongono dei freni a delle azioni efficaci. Allora si fa un po' melina. Ogni anno si approvano delle piccoli correttivi e si va a rilento. Il mio dubbio è che le leggi fisiche che governano il clima non aspettino i comitati organizzativi, diplomatici di queste conferenze, ma prima o poi ci troviamo i cambiamenti in casa senza poterci più fare niente. Come si può allora arrivare a un'accelerazione di queste decisioni politiche? Con la consapevolezza delle persone. Cioè la politica può fare una certa parte di cose, ma una politica diventa operativa e produce risultati efficaci quanto più è spinta dai cittadini della nazione che è rappresentata. Allora indubbiamente l'Austria piuttosto che la Svizzera o la Svezia o la Danimarca portano a queste conferenze degli atti molto concreti e dicono cosa bisognerebbe fare, ma molti altri paesi questa consapevolezza non ce l'hanno per svariati motivi e hanno quindi dei politici deboli che collaborano poco e avanti di questo passo. L'Italia è senz'altro in questa seconda metà dei rappresentanti diplomatici. Noi non abbiamo mai fatto certo una politica di grande sostegno a queste cose, siamo stati seduti nel buco di tutti gli altri andando un po' dove tirava il vento, benché l'Europa sia in questo momento il consorzio di stati più attivo nel prendere delle decisioni concrete sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Il programma europeo 20-20-20 vuol dire entro il 2020 20% in meno di emissioni di CO2, 20% in più di energie rinnovabili e di efficienza energetica, è uno dei programmi più all'avanguardia del mondo, ma ci siamo ormai accorti anche a queste riunioni di quanto poco ormai conti l'Europa, cioè il grosso del gioco ormai è fatto tra Stati Uniti e Cina. Finché gli Stati Uniti non fanno un gesto di riduzione della loro ormai obesità energetica, i cinesi sono resti ad applicare delle limitazioni sui loro consumi. Come vi dicevo prima, però, non c'è solo il clima, ma un po' tutto il complesso delle risorse del pianeta. Per misurarlo ormai sono stati creati degli indici abbastanza facili da capire. Uno si chiama l'impronta ecologica globale, l'altro si chiama il giorno del sovrasfruttamento. Detto così, in poche parole, vuol dire che se la Terra ha una certa dotazione di risorse e una certa capacità di disinquinare ciò che noi abbiamo immesso nelle acque, nei suoli e nell'aria, fino al 1976, anno di inizio di questo grafico, si può dire che con una popolazione che non arrivava a 4 miliardi di abitanti e con l'intensità con cui si usavano le risorse allora, andavamo in pareggio alla fine dell'anno. Quindi si prelevava tanto quanto la Terra era in grado di rigenerare. Dopo il 1976 abbiamo cominciato ad andare sempre più in debito ecologico. Vuol dire che il giorno nel quale si chiudeva il bilancio di pareggio con le risorse della Terra anticipava dal 31 dicembre sempre prima, al punto che negli anni 80, insomma, siamo arrivati ad arrivare verso l'inizio di dicembre mangiandoci il credito di un mese, ma guardate oggi dove siamo finiti. Oggi il giorno del sovrasfruttamento cade il 21 di agosto e settembre, ottobre, novembre, dicembre chi li paga? Stiamo andando a credito. Cosa vuol dire andare a credito? Uno dice, scusate, la Terra è una sola, se ci siamo sopra e facciamo quello che facciamo vuol dire che bastano le risorse. No, intanto sappiamo che su 7 miliardi di abitanti uno non mangia ancora oggi, quindi vuol dire che già il sistema non funziona ora. Ma poi andare a credito in questo caso vuol dire mangiarsi le risorse delle generazioni future. Esattamente come nel concetto del bosco, dell'assfruttamento della foresta. Quando tu tagli un grosso abete che ha magari, appunto lì, 200 anni, ci vogliono 200 anni prima che un altro diventi così. Quindi è ovvio che tu hai il vantaggio dell'abete di 200 anni che ti era stato lasciato da quelli prima, ma non ce l'hanno più quello dopo se li tagli tutti. Quindi noi adesso ci stiamo mangiando le risorse che serviranno alle generazioni future, ma serviranno anche a noi, perché via via che questo giorno del sovrasfruttamento, guardate anche il logo lì come è simpatico, fa capire molto bene, no? Questa terra che cade in una cresfidra e che è sempre lì, ma è disordinata. Da una terra ordinata che abbiamo trovato, noi le risorse sono state trasformate in cosa? In rifiuti. In rifiuti in disordine, non in roba che poi diventa tossica o non più sfruttabile o ci cambia il clima e via discorrendo. E abbiamo poi tra l'altro il problema che alcune di queste risorse sono esauribili, quindi non rinnovabili. La foresta già patisce se la sfrutti a un tasso superiore alla sua possibilità di ricrescere. Ma nel caso, per esempio, del petrolio e del carbone, una volta bruciati è per sempre, non si riformano più. Allora, quando guardiamo il grafico del petrolio, ci accorgiamo che in questo momento siamo in un bivio per l'umanità, il cosiddetto picco del petrolio. Vuol dire che abbiamo estratto, dalla metà dell'Ottocento a oggi, grosso modo la metà del petrolio facile che c'era sulla Terra. Cioè, della metà del petrolio, quello più facile. L'altra metà è un petrolio difficile. Volete capire qual è il petrolio difficile? È questo. Ce ne siamo accorti tutti ad aprile, quando è esplosa la piattaforma Deepwater Horizon nel Golfo del Messico. Vuol dire che si va a prendere un petrolio a grandi profondità, in mezzo all'oceano, mentre 50 anni fa si prendeva petrolio da pozzi praticamente vicino all'industria, dove facevi un buco e il petrolio usciva fuori da poche decine di metri sottoterra. Ecco, quindi è chiaro che via via che ci avviciniamo alla parte discendente di questo grafico, i prezzi del petrolio non potranno far altro che continuare ad aumentare. I conflitti per procurarselo pure, perché siamo anche nel momento in cui c'è più gente sulla faccia della Terra, 7 miliardi, e più gente che vuole accedere alla torta, vedi Cina e India. Come la mettiamo? Rischiamo che tra pochi anni la domanda diventa superiore all'offerta e ci scanniamo per avere il petrolio rimanente, oltre ad avere un petrolio comunque sempre più caro e sempre più scarso e distribuito in maniera disomogenea. Quindi questo è per dirvi che abbiamo già due buone ragioni per cambiare il nostro stile di vita. La prima l'abbiamo vista prima, l'abbiamo vista nella tutta la parte precedente dedicata al clima, è per non rischiare di avere un ambiente invivibile nei prossimi decenni e per le generazioni future. Ma la seconda è anche prepararci a una scarsità energetica che è dietro l'angolo e che, se non ci prepariamo per tempo, ci penalizza, perché diventa una sorpresa ingestibile. Qua, se qualcuno chiudesse mai il rubinetto del petrolio e del gas, in Italia siamo tutti in ginocchio, finiamo al Medioevo nel giro di una settimana. Quando finite le poche riserve che abbiamo in casa, assalta i supermercati, bruciamo i mobili e le sedie, come dice Mauro Corona nel suo nuovo libro La fine del mondo storto, e poi che facciamo? Qui nessuno si è preso la briga di progettare un piano B. Ah, tanto ce n'è, va sempre bene. Questa è stata un po' la musichetta che ci è stata messa nelle orecchie negli ultimi 20 anni. Consumate, consumate cittadini, consumate, che tutto va bene. L'unica cosa che dovete fare è comprare. Dei rifiuti già nessuno si cura. E dell'energia? C'era già una canzoncina di questo genere, ironica, che fu composta in Francia nel 1936. Si intitolava Tutto va bene, madama la marchesa. Nel 1939 abbiamo visto come andava bene poi. Era una canzoncina ironica che già sollecitava le persone ad aprire gli occhi. Non andava niente bene, madama la marchesa. E oggi siamo nella stessa situazione. Qui non va bene niente, ma consumate cittadini, andate pure al supermercato, che tanto qualcuno poi ci penserà. Non c'è più molto tempo per pensarci. C'è al massimo qualche decina d'anni, un 10-20 anni, forse sono già tanti. Quindi oggi siamo nella situazione in cui bisogna attrezzarci per garantirci un mondo vivibile da un punto di vista ambientale, ma anche un piano B per i momenti nei quali qualcuno ci dirà dall'oleodotto non ce n'è più, ma è colpa di Gheddafi, no, no, proprio non ce n'è più, cioè il pozzo è asciutto. Ma io pago, no, non ce n'è, non neanche con i soldi te lo do, perché è finito. In una prima fase lo compreranno però tutti i cinesi e probabilmente quell'ultimo che ci sarà lo useranno loro e gli americani, e noi saremo tornati alla clava da molti decenni prima rispetto a loro. Infatti questi sono fumetti correnti che si vedono anche in giro sui siti internet americani, e vedete molto pragmaticamente, prepariamoci, siamo lì, e quando si è sulla punta della montagna bisogna prepararsi alla discesa. Come? E lì fanno vedere le forme di energia rinnovabile che cominciano a crescere per andare a sostituire via via il petrolio che manca. Notate che non arrivano alla stessa altezza del picco. Questo ha un grande significato, perché vuol dire che con le rinnovabili si può sostituire il petrolio a patto che si efficienti molto il nostro uso di energie, si cali nei consumi. Noi abbiamo una enorme frazione di spreco attualmente, più del 30% di tutte le energie e le materie prime che noi usiamo sono sprecate, e quindi possiamo già lavorare sullo spreco e togliamo il 30%. E con l'efficienza possiamo aggiungere un altro cuneo dove eliminiamo tutta una parte di uso sgridariato dell'energia. Pensate alle nostre case, a quello che si potrebbe fare per avere delle case ancora più efficienti rispetto all'uso dell'energia per il riscaldamento. Qua voi già cominciate a farlo, ma si può fare sempre di meglio, e poi ci sono tutti quelli che invece non hanno neanche mai sentito parlare di queste cose. Insomma, ci sono anche delle visioni decisamente catastrofiste, ma io ve le dico perché sono comunque fondate. Una di queste è stata così chiamata dalla Gola di Ondubai, che è nella Rift Valley in Africa, è proprio quell'area dove 6 milioni di anni fa noi emergemmo dalle scimmie, probabilmente per un nostro cambiamento climatico che cambiò dalle foreste pluviali alla savana e quindi ci spinse a evolvere. Ma il rischio è che oggi noi, che dobbiamo molto all'era del petrolio, perché con tutte le malefatte che abbiamo compiuto, però abbiamo avuto anche degli enormi vantaggi sia in termini di benessere sia in termini di acquisizione di conoscenza, no? Il simbolo più così iconico di tutto questo è l'astronauta che va sulla Luna. In questo momento, mentre noi parliamo, sopra di noi a 400 km d'altezza orbita la Stazione Spaziale Internazionale. È favoloso, abbiamo sei umani che vivono in orbita costantemente da 10 anni e guardano la Terra dall'alto. Queste sono le conquiste positive che abbiamo ottenuto da 200 anni di rivoluzione industriale. Ma attenzione, che vi fa vedere che il petrolio è come un cerino acceso nel buio della notte rispetto all'immensità della vita della Terra e dell'uomo sulla Terra. E se noi abbiamo quindi i nostri 6 milioni di anni dalle scimmie fino a oggi, e siamo arrivati qui, occhio, perché se adesso non sfruttiamo l'intelligenza che abbiamo per attrezzarci, il rischio è che ritorniamo da dove siamo venuti, cioè alla Gola di Ondubai, e che presto invece del telefonino ci ritroviamo con la clava in mano. Non sono cose buttate lì, perché basta vedere dei numeri. Questo è il grafico della disponibilità di barili di petrolio pro capite dagli anni 30 a oggi, e lo scenario del futuro. Negli anni 30, grosso modo, ogni abitante del pianeta Terra, e allora erano meno di 2 miliardi, usava circa 3 barili di petrolio all'anno per persona. Il picco in questo caso l'abbiamo già toccato nel 1979, quando siamo arrivati a un massimo di circa 11 barili di petrolio all'anno per persona, e come al solito la media di Triussa, e quindi in Africa non si sono ancora accorti della rivoluzione industriale. È la media però per abitante del pianeta. Poi la popolazione è continuata a aumentare. Allora, il fatto che il picco del petrolio fisico sia in questi anni, ma quello demografico sia stato già raggiunto nel 79, è il sintomo che dal 79 a oggi si sono aggiunti almeno altri 2 miliardi di persone, e quindi oggi dobbiamo dividere lo stesso petrolio, anzi ancora di più, ne viene estratto ancora di più rispetto al 79, ma per un numero di persone maggiore. E quindi adesso vedete che siamo già in discesa. Siamo in un punto lì dove grosso modo c'è il cerchiolino rosso, che abbiamo a disposizione soltanto meno di una decina di barili di petrolio per persona. Viviamo apparentemente meglio del 79 solo perché la tecnologia ci ha permesso di usarli un po' meglio. Però attenzione, questo processo non può andare avanti all'infinito. Soprattutto perché fra un po', non appena entriamo nel picco fisico del petrolio, vedete che la curva lì, dove c'è il cerchiolino rosso, di colpo si piega a ginocchio in quello che in inglese lì è stato chiamato cliff, precipizio. E se non ci si attrezza per quel precipizio lì, nel giro di pochi decenni si torna la candela. Ecco che dobbiamo usare oggi la nostra capacità di cambiamento finché ci sono le vacche grasse. È adesso che si può usare l'energia residua del petrolio per fare il salto, per fare la transizione verso un mondo a energie rinnovabili diverso. Inoltre c'è poi il problema climatico, per cui più andiamo avanti comunque a bruciare il petrolio, più peggioriamo lo stato climatico. Ecco, vedete che quindi abbiamo molte buone ragioni di agire, una tra l'altro ce l'abbiamo anche per di queste ore, con un petrolio tornato a $116 al barile, quindi tocca anche riflettere su questo. Pensate che di questo ci sono paesi che ne hanno fatto una politica di governo. Questo è il piano di risparmio energetico della Danimarca. È un piano di governo che dice entro il 2050 la Danimarca vuole uscire totalmente dal petrolio. Lo farà col vento, lo farà col sole, lo farà con le biomasse, lo farà con le pompe di calore, ma vogliono arrivare a essere un paese che non importa neanche più una goccia di petrolio. Noi oggi votiamo il decreto magari per fermare, mettere un tetto al fotovoltaico, cioè fermarci a 8.000 megawatt. C'è qualcosa che non va. Questi sono i programmi dei governi più evoluti e fanno esattamente il contrario di quello che stiamo facendo noi. L'edilizia è sicuramente uno dei comparti dove ognuno di voi può agire, perché sono le cose che facciamo ogni giorno, no? Mentre sull'industria non abbiamo grandi capacità di imposizione, se non con le nostre scelte al supermercato, a casa nostra possiamo farlo e sicuramente qua si parla in Trentino, in Alto Adige, molto di case passive, di classificazione energetica, di casa clima, e in altre zone molto meno. Io per esempio in Valle di Susa vengo considerato un personaggio bizzarro, così con delle idee un po' strane, solo perché mi sono messo un po' di pannelli solari sul tetto, che si stanno diffondendo con molta fatica, e sono i famosi pannelli solari che mi hanno permesso di fare la doccia calda anche questa mattina e di produrre tutta l'elettricità che mi serve. Ma non è una cosa poi strana, io alla fine ho poi neanche 6 kW di fotovoltaico e 7 metri quadrati di pannello termico, e con questi però mi faccio sia l'acqua calda di uso sanitario, un po' di integrazione al riscaldamento e l'energia elettrica che mi serve a far funzionare la pompa di calore aria-acqua, con la quale moltiplico per 3 il contributo energetico dei pannelli solari, perché la pompa di calore è un po' una sorta di frigorifero invertito che assorbe energia dall'aria e me la porta in casa. Metto dentro un kilowattora di energia elettrica, tiro fuori 3 kWh di energia termica in casa, e quindi con questo metodo io ho disdetto il contratto con il gas. Non ho più il contatore del gas, faccio tutto in casa. Come bilancio annuale sono ormai a energia zero. Si può fare, se pensate che poi è una casa vecchia, quindi una ristrutturazione con tutti i problemi di una ristrutturazione. Ho messo il riscaldamento a pavimento perché è quello che riesce a dare la migliore efficienza con le basse temperature, e poi non mi faccio mancare comunque una bella fiammata in una cucina economica, più per il piacere di farmi una polenta che per avere del caldo in più. Ho fatto l'isolamento termico del solaio, ma è una cosa abbastanza semplice, ci ho sparato poi sopra un po' di fibra di cellulosa, sono giornali triturati, e con quei 20 cm di cellulosa sopra il solaio ho già tolto del 20% la dispersione termica di una casa vecchia. Non ho potuto fare il cappotto perché ci sono i muri di pietra, scomodo, e quindi ho una casa che alla fine non raggiunge quelle delle prestazioni molto elevate, ma sicuramente rispetto a come era prima sono arrivato a consumare un quinto di quelli che erano i miei consumi precedenti. Se io prima spendevo 1000 euro all'anno, per dire, oggi spendo l'equivalente di 200 euro all'anno. Tra l'altro non spendo più neanche quelli, perché autoprodotti sul mio tetto vado a zero. Quindi non spendo più niente, ho investito prima e mi ritrovo negli anni, mi ritorno indietro tutto. Oltre al piacere delle cose che sono state dette prima, è anche divertente, anche motivante fare la doccia con l'acqua calda e sapere che la tua casa è scaldata con il sole. Vedete però quanti difetti ancora. Qui ho fatto eseguire le termografie per vedere dove usciva il caldo e entrava il freddo, e ho visto sia i lavori recenti fatti male, questo è il serramento nuovo, che gode anche dello sgravio fiscale del 55%, ma qui chi me l'ha montato ha fatto un cattivo lavoro. C'è lo spiffero, il terribile spiffero blu che mi bastano dietro le guarnizioni, no? Sono andato da chi ha messo i serramenti, gli ho portato la termografia e gli ho detto rifare. Ecco, questo è anche per dirvi che c'è da costruire una grande professionalità. Questo lo dirò poi domani mattina soprattutto ai ragazzi delle scuole. Questa è anche la parte di speranza che abbiamo. In questi nuovi ragionamenti che abbiamo da fare c'è anche lo spazio per tante nuove professioni che hanno anche un valore etico importante. Qui dentro abbiamo bisogno di nuovi architetti, di nuovi geometri, di nuovi ingegneri, di installatori preparati, di gente che sappia lavorare con queste nuove tecnologie. E poi, guardando la cartina dell'estate mediterranea del 2070, anche se io non ci sarò più nel 2070, mi sono portato avanti col lavoro e ho fatto un bel buco nel mio orto, mettendo la cisterna per raccogliere l'acqua piovana. Così, se effettivamente avrò le altre scale di siccità come quella del 2003, non rischio di non poter innaffiare i pomodori. Questo è il discorso di prepararsi. Va fatto ora questo. Dopo, quando l'acqua mancherà, resti all'asciutto. Di questo abbiamo già parlato. Allora, chi vuole approfondire, può anche scaricarsi da internet questo librettino che noi abbiamo fatto per una campagna di informazione europea condotta in Italia dal Ministero dell'Ambiente, e questo librettino si può scaricare da internet facilmente andando su questo sito che si chiama Campagna SEE, SEE vuol dire Sustainable Energy Europe, Campagna SEE Italia.it, nel menu pubblicazioni si trova Clima ed Energia, Capire per Agire, di cui una copia però è anche adesso disponibile qui alla biblioteca di Predazzo. Allora, qual è la visione di futuro che io ho, anche come suggerimento alla politica? Invece di tante chiacchiere inutili, la politica oggi, secondo me, dovrebbe occuparsi di riverniciare le scialuppe di salvataggio. Questa è l'unica cosa che io farei se oggi fossi Presidente del Consiglio. Paracadute e scialuppe di salvataggio. Salvare è salvabile. Se non vogliamo avere delle sorprese sgradite entro i prossimi anni, che poi portano in un paese impreparato alla barbarie, perché poi quando manca l'acqua calda, quando manca da mangiare, la gente si ammazza per strada, io preparerei invece questa transizione dicendo: se non vogliamo arrivare a quel medioevo lì, pannelli solari a tutti, l'isolamento termico della casa, la cisterna per raccogliere l'acqua, la produzione alimentare nazionale assicurata, non cementificare il territorio. Noi non mangeremo più sul nostro territorio se continuiamo così. Ah, ma tanto importiamo da altri paesi. Fino a quando? Fino a quando sarà possibile? Fino a quando una siccità in Cina non toglie il sussistenza alimentare a un miliardo di persone? E col cavolo allora che poi noi riusciremo a importare del grano? Succederà esattamente come per il petrolio. Qualcuno ci dirà, non ce n'è più. Quindi prepararsi vuol dire avere una visione di urgenza per i prossimi anni, buttando via la zavorra e investendo i soldi che rimangono nel prepararci un dignitoso futuro. Magari non sarà una cosa così troppo edonistica, più sobria, in chiave direi molto alpina, dove quando eri a contatto con un territorio severo sapevi sempre che cosa fare per non avere delle brutte sorprese. E invece qui siamo ancora in una situazione di questo genere, no? Cioè, sogniamo il SUV, poi quando siamo dentro c'è la signora lì che legge il giornale, visto caro, non ci sono mai state temperature così alte negli ultimi 400 anni. Ma tanto abbiamo l'aria condizionata, risponde il cretino che c'è dentro, no? L'idiota totale, idiota totale. Guardatevi intorno e ne troverete parecchi. Insomma, la conclusione è che ormai tutto il mondo ci sta, il mondo, insomma, le persone che pensano ci sta lanciando questo messaggio. Ho scelto tra i tanti quello di un filosofo della scienza che ha pubblicato un piccolo pamphlet molto, molto facile da leggere che si intitola Tempo di crisi. Michel Serres, l'autore. Serres è un filosofo della scienza francese che però insegna a Stanford negli Stati Uniti. E traccia un quadro di queste crisi multiple che abbiamo oggi, non è quindi solo la crisi economica. La crisi economica è una spia marginale di tutto quello che sta sotto. Le vere crisi sono l'eccesso demografico sul mondo, le risorse in assottigliamento, la crisi del petrolio, la crisi delle materie prime, i cicli biogeochimici sballati, l'esaurimento del pesce negli oceani, le foreste tropicali. Tutte queste crisi insieme stanno portando alla crisi finale che vogliamo evitare. E lui dice: allora sapremo tracciare altre vie. Lo spero, notate, lo spero, perché abbiamo perso 40 anni, giustamente l'avvertimento iniziale ce l'aveva dato Peccei e il gruppo dell'MIT nel 1972, ignorato. Quali? Nessuno lo sa. E certo, le cosette che vi ho detto io non sono mica la ricetta per salvare il mondo, non è mettendo quattro pannelli solari sul tetto che salvi il mondo. È l'inizio di un sentiero diverso. Cominciamo a percorrere quel sentiero lì e poi strada facendo ci portiamo via dal precipizio e andiamo da un'altra parte, sperando di scoprire un mondo ancora migliore. Come ben sa chi in montagna certe volte per la nebbia è stato costretto a cambiare itinerario e poi magari ha scoperto che è andato a finire in un luogo ancora più bello da dove era partito, dalla meta che si era prefisso. In questo caso la meta addirittura sappiamo già che è un burrone, quindi è da stupidi continuare da lì. In ogni caso non c'è nulla di più appassionante da cercare. Ecco, questa è anche la visione positiva, ottimistica. La grande sfida che oggi siamo chiamati ad affrontare non è priva di una certa bellezza, cioè mettiamo a frutto direi gli ultimi 3000 anni di pensiero dell'umanità, quello che ci è rimasto, scritto, mettiamoli a frutto, è venuto veramente il momento di usarli. Se non li usiamo ci comportiamo esattamente come gli uomini del Neolitico, che si prendevano delle grandi bastonate sulla schiena senza sapere da dove arrivassero. Grazie.
Sì.